Bene, riprendiamo. Allora, avevamo visto i tipi di struttura: funzionale, divisionale, a matrice. Ora vi mostro degli esempi. Questo non serve che voi li trascriviate, o se volete li trascrivete, ma insomma non è indispensabile. Sono degli esempi di organigrammi. Vedete, questo modello funzionale ha i vertici una direzione generale, e ciò su cui voglio attirare la vostra attenzione è sugli organi di staff. Una distinzione importante che voi conosciate è proprio questa: le staff, le cosiddette staff, non sono in struttura. Cosa vuol dire non sono in struttura? Vuol dire che sono, ma che non hanno vincoli gerarchici. Sono, come si dice, a riporto diretto con l'organismo al quale sono imputate, cioè al quale appartengono. Ad esempio, se voi andrete a fare uno stage in staff al direttore generale, siete vicino al direttore generale, e quindi la staff non risponde a un direttore di marketing o a un direttore di produzione, eccetera, eccetera, perché non è appunto in struttura. Questo in teoria, questo è ciò che dovrebbe essere. Che cosa accade molte volte? Molte volte accade che le staff, proprio per la loro capacità di influenzare l'opinione, eccetera, eccetera, di chi sta in alto, vengono viste come degli strumenti, degli agenti, dei portatori, quindi di autorità, e quindi acquistano un certo potere improprio, perché effettivamente l'organizzazione non contempla un conferimento di potere alle staff verso gli altri vertici gerarchici, se non quelle quote che lo stesso direttore generale, in questo caso vedete a cui la staff è a riporto, conferisce. Qual è la tipologia? Vedete, lì abbiamo un'area che abbiamo chiamato convenzionalmente amministrazione, marketing, produzione, eccetera. Per quanto riguarda la produzione, possiamo avere varie realtà produttive, no? Pensate a Electrolux, che ha la cosiddetta area del caldo, del freddo, Porcia, Pordenone, il Veneto, no? Susegana mi pare sia, eccetera, e le quali aree, vedete, si articolano poi in vari enti: la contabilità analitica, le vendite, che possono essere divise, vedete, per area geografica, vendite estero o vendite Italia. Ma la caratteristica di questo dispositivo organizzativo è che ad ogni funzione del processo, questo sì è importante, nel processo produttivo corrisponde un ruolo di comando, che c'è una massima differenziazione delle funzioni, una massima un'integrazione solo a livello di vertice. Ricordate che abbiamo fatto, no? Differenziazione e integrazione. Che le linee sono articolate, vedete, in un certo modo, e che le staff sono ruoli privi di autorità diretta, ma con compiti di ausilio tecnico specifico che aiutano, fra virgolette, quell'ente, ad esempio qui la direzione generale. Ditemi quando posso togliere. Sostanzialmente riproduce lo stesso modello. C'è un direttore generale di quella divisione, c'è un organo di staff e via dicendo. Raggruppa le attività nel loro insieme, concorrono al raggiungimento di un risultato. Ci può essere una divisione per prodotto, per area geografica o per mercato. Quindi abbiamo una situazione di potere decentrato. Decentrato ovviamente a livello di divisione. La linea del freddo avrà una struttura di tipo gerarchico piramidale, simile funzionale, solo più piccola, la divisione. Il ruolo degli organi di staff è importante, perché degli organi di staff è l'impostazione delle strategie che le singole divisioni devono recepire. È strategico dotarsi di staff, no? Perché? Perché è una scelta ben precisa. Quella competenza tecnica lì non la metto in line, ma la tengo vicino a me, deve essere a riporto mio, deve riferire a me. Questo è il senso di queste presenze all'interno dell'organizzazione. Quando voi ritenete che io possa togliere, me lo dite. Siamo arrivati al matriciale, questo è quello importante, perché probabilmente voi andrete a lavorare in una struttura che ha maggiormente queste caratteristiche rispetto alle altre. Probabilmente, ma non è detto. Ma ciò che è importante è che voi sappiate che se anche andate in una roba grande, potete all'interno di un'organizzazione di grosse dimensioni essere disposti, allocati in senso appunto matriciale. Vedete, quello che è importante capire è il senso della matrice, no? Che è una tabella a doppia entrata dove in ascissa in ordinata avete determinate variabili, determinate caratteristiche. Le caratteristiche in questo caso possono essere disposte, vedete, in senso sull'asse delle X per quanto riguarda la tipologia del prodotto, sull'asse delle Y per quanto riguarda l'appartenenza all'area aziendale. E in buona sostanza, come sarà composta la squadra matriciale? Sarà composta così. Qual è la prevalenza di competenza richiesta? Già qua, quando parliamo di competenza, introduciamo un argomento che andremo a trattare. La competenza massima, immaginiamo, sia nell'R&D, ricerca e sviluppo. Ebbene, il leader di quel gruppo sarà uno che viene da quell'area là, dalla ricerca e sviluppo, e saltano i vincoli gerarchici. Cosa vuol dire? Vuol dire che il project leader può essere anche uno di livello più basso di uno dei cooptati di livello aziendale eventualmente più alto, che per dire sta in produzione. Può partecipare a questa unità operativa anche un caporeparto di un'area di produzione, un quadro della produzione, mentre per quanto riguarda il project leader che viene dall'R&D può essere anche un professional molto avanzato, quindi immaginiamo un ingegnere elettronico che sa tutto su quella roba lì, ma che non ha una posizione gerarchica all'interno dell'organizzazione. Sui professional vi faccio un discorso, approfittando anche del fatto che magari voi avete qualche interesse in più rispetto agli amici psicologi. I professional, capite, sono entrati, diciamo, nel mercato delle professioni, in questo senso, nel mercato retributivo sarebbe meglio dire. Perché? Perché una volta, per guadagnare di più, bisognava fare carriera, si diceva, no? Non so se vi è noto questo processo. Ma smantellando un professional per fargli fare carriera in senso manageriale, io perdo quelle competenze specifiche là. E quindi l'esigenza, soprattutto quando negli anni 80 e 90 la competenza tecnologica è divenuta rilevante, l'esigenza è quella di mantenere quello lì, di non stimolare le sue motivazioni a far carriera per guadagnare di più, ma di dirgli: stai là, ti pago. Attenti che non è così semplice. Perché? Perché facciamo il caso dell'ingegnere, no? Un bravo ingegnere, un bravo tecnico è tale fino a 35-40 anni, poi si stufa, poi vuol gestire generalmente. Perché? Perché vede arrivarsi i nuovi che sono molto bravi, che spesso lo incalzano, e quindi non sempre regge il confronto proprio sul piano del know-how, no? Acquisibile e acquisito per percorsi di formazione, eccetera eccetera. Mentre nell'ambito gestionale, quella competenza là, è molto più probabile che l'abbia il new entry, no? Perché non ha avuto esperienze di gestione, non le ha neanche viste gestire da altri. Quindi se io invece ho un progetto di sviluppo marketing oriented, allora io prenderò il team leader, project leader nell'ambito del marketing e tutti gli altri saranno subalterni. Però vedete qui, in questo disegno matriciale, la subalternità, il rapporto, non è un rapporto di potere, non è un rapporto autocratico, è un rapporto di coordinamento. Ci siete? È un rapporto di coordinamento che non implica necessariamente un principio d'autorità, d'autorevolezza, ma non d'autorità e di potere, inteso allo stesso modo nel quale lo possiamo intendere nella struttura gerarchico-piramidale, funzionale, che abbiamo definito funzionale, o divisionale. Quindi il principio comando-controllo non figura, figura invece il management, la partecipazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa è una struttura dinamica, suddivisa in progetti specifici, la cui realizzazione necessita di persone con competenze diverse, diversificate. Si sovrappone, a volte si sovrappone, però vedete ad esempio un gruppo di professionisti, di consulenti, può senz'altro adottare una struttura di tipo matriciale. E vedete cosa dice sotto, no? Si sovrappone con propria, ma ogni progetto è coordinato da un proprio project leader e ha una durata temporale, ha un'emivita che può andare 6 mesi, 1 anno, quello che è. Dopo si spegne, raggiunto l'obiettivo, muore. E quindi, ragionando in termini di integrazione, vedete, abbiamo la massima integrazione e flessibilità all'interno di questo gruppo fra i membri. Ma quando funziona? Funziona con elevate competenze, quando ci sono valori condivisi. Non funziona in presenza di forte diversità culturale, forte diversità sia di appartenenza di livello scolare, sia di cultura organizzativa diversa. Avete capito la distinzione fra scolare e culturale? No? È fondamentale. Si adatta a particolari tipologie di prodotti e servizi, come vedete società di consulenza, aziende in cui si faccia ricerca e sviluppo o alta tecnologia. Va bene? E dunque, in quali realtà organizzative ritroveremo applicata maggiormente la modalità matriciale? Senz'altro in quelle orientate al total quality management. Non necessariamente, ho detto orientate al total quality management. Abbiamo nominato, evocato molte volte questa prospettiva organizzativa, andiamo a vedere in che cosa consiste. E diamone una definizione. Definizione, vedete, tratta dalle ISO, UNI ISO 8402, scusate, in cui si definisce la qualità come la totalità delle proprietà, delle caratteristiche di un prodotto o servizio che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare le esigenze, attenti che qui c'è un passaggio topico, espresse o implicite del cliente. E tutta la psicologia applicata alla qualità si gioca appunto in quel concetto di espresso o implicito che andremo ad approfondire, a precisare. Va bene? Allora, adesso noi dobbiamo precisare alcune cose, perché all'interno di un corso sull'organizzazione trattiamo la prospettiva di qualità. Beh, innanzitutto perché in questa prospettiva ritroviamo numerose concettualità di carattere psicologico, utilizzate non sempre a proposito, non necessariamente a sproposito, ma a volte, come dire, buttate là senza un adeguato approfondimento nemmeno fra gli addetti ai lavori. Cioè a dire, si dà per scontato i fenomeni che avvengono e che scontati non solo, avvengono nella misura in cui esiste una predisposizione, una facilitazione alla pratica di queste concettualità. Quindi i sistemi di qualità, così come sono stati costruiti, utilizzano anche degli slogan che non hanno una origine all'interno della psicologia, ma che fanno riferimento ad essa, o l'hanno fatto nel corso degli anni, nascendo all'origine soprattutto all'interno dei processi di verifica dei difetti dei prodotti classificati statisticamente. Ecco, andiamo dunque a vedere. Ad esempio, vedete, Crosby, che è stato un interessante personaggio dell'evoluzione della storia della qualità, perseguiva l'obiettivo cosiddetto difetti zero. Cos'è difetti zero? È quando riduci al massimo la difettosità dell'oggetto prodotto che viene prodotto, che viene appunto elaborato in un determinato contesto industriale. E quando io, seguitemi un attimo, quando io ero bambino, dire che veniva dall'America ed era fatto a livello industriale era conferire un pregio al prodotto, tutto il contrario di quanto avviene adesso, che se vuoi una roba di qualità punti a una roba artigianale fatta secondo determinati canoni, no? Eccetera eccetera. Un altro slogan interessante utilizzato da Crosby: fatelo bene la prima volta, no? Che è molto, è vero, cioè qui c'è tanta psicologia, o no? Vi ricordate quando abbiamo citato il metodo di studio del soggetto A, soggetto B? Metodo di studio, soggetto A legge tutto e poi approfondisce, soggetto B non va avanti, fa step by step, ma non va avanti se non ha ben approfondito il concetto numero uno rispetto al concetto numero due. E credetemi, queste sono due polarità di studio non contrapposte, non necessariamente antitetiche, ma che implicano strategie cognitive profondamente diverse. E quindi è profondamente diverso farlo bene o essere impostati a farlo bene la prima volta. Ad esempio, siate fanatici, cosa vuol dire? Vuol dire buttati nelle cose, persegui con tenacia quello che vuoi ottenere. Ma soprattutto non accontentarti mai. Lo stimolo al miglioramento, insomma, no? Non accontentarti, perché ci sarà sempre un modo migliore di farlo. I Gretti hanno tutti smesso di imparare. È terribile questo, no? Ma in effetti è un po' vero. Perché? Perché si enfatizza l'importanza della conoscenza, è vero? Si enfatizza l'importanza del conoscere. Quante persone voi incontrate, incontrerete, che hanno scarsi aneliti alla conoscenza, all'approfondimento, al farlo bene, all'essere fanatico, che sono sostanzialmente superficiali e che divulgano questa visione superficiale. E andiamo a Deming, altro grosso nome, no? Con la statistica si controllano le variabili della qualità e anche quelle della non qualità, cioè nella misura in cui io quantifico necessariamente anche classifico. Cosa vuol dire? Classifico ciò che definisco buono, meno buono, qualità, non qualità, in una progressione che però diviene scalare, che è un continuum da ciò che è più cattivo, cattivissimo, fino a ciò che è così così, discreto, abbastanza buono, buonissimo, ottimo, eccetera. E andiamo a Jura. Regole per attuare il miglioramento. Dice: io leggo, probabilmente non si legge Jura, ma io penso che abbia un'origine orientale. Regole per attuare il miglioramento, è di ambiente nordamericano. Costruire consapevolezza per il miglioramento è fondamentale. Costruire consapevolezza vuol dire impostare cognitivamente ed emotivamente le persone, rivederci, perché perseguano quegli obiettivi. Predisporre gli obiettivi, vedete? Predisporre gli obiettivi al miglioramento. Come si predispongono gli obiettivi al miglioramento? Lei che aveva risposto. Guardi. La mia mimica che cosa le suggerisce?
Con la conoscenza.
Prego?
Con la conoscenza, con l'avanzata della conoscenza.
Sì, ma predisporre gli obiettivi al miglioramento. La mamma, quando lei va a casa, le dice: hai preso 23? No! Cosa dirà la mamma? Hai preso 30, però per non frustrarla magari le dice: forse hai preso 28, no? Per dire, perché 28 non dico sia la linea del Piave, ma insomma un buon voto, no? E nella aspettativa della mamma, è vero, predisporre al miglioramento vuol dire punti al 25. Vi racconto questo, poi che insomma, io ho utilizzato questo esempio che mi fece all'epoca uno dei miei figli, che poi c'è qualcuno che anche lo conosce, mi è stato riferito, che frequenta questo corso, quando era alle medie o alle elementari. Una volta, così sapete, i genitori fanno sempre domande stupide, no? E stupide per i figli, giudicate stupide per i figli. E questo mi ho detto: ma tu non sei il primo della classe, no? Glielo ho detto ironicamente, no? Suo fratello era sempre il primo della classe. Tu non sei, no? Ho detto: io sono il settimo. Ha detto con orgoglio, come per dire: io sono il settimo della classe, no? Accidenti, gli ho detto, ma com'è il settimo? Eh sì, mi ha detto papi, ma il settimo è una bella posizione, no? Perché il primo della classe è un secchione, dopo c'è Vanessa che è sempre là che studia, dopo c'è quell'altra che anche quella, quindi ha fatto tutta una descrizione di quelli che sono prima di lui in termini umani, anzi in termini disumani, e quindi lui dice: sì, io sono il settimo, niente male. Predisposizione al miglioramento. Allora, chiaramente, no, non gli ho detto ma devi essere il primo, però gli ho detto: se tu fossi il terzo, il quarto, il terzo, sarebbe meglio, no? Gli ho detto il primo, perché se no introducevo degli elementi stressogeni, no? O di frustrazione. Ecco come si predispone, no? E riferire i progressi vuol dire segnalare, no? Siamo andati avanti. Prima io applaudivo quando, no, avete risposto adeguatamente. Andiamo al Total Quality Control, il decalogo della qualità. Come si declina? Si declina attraverso una diffusione del verbo, non solo fare ma anche essere qualità, e vedremo in che cosa consiste, nel senso appunto che la qualità non è solo a far mio, a far suo, ma è a fare di tutti. Cioè, come pagare le tasse, pagare tutti per pagare meno, qualità, fare tutti un po' qualità per avere qualità migliore. Sono gli appelli che voi vedete sulle porte dei servizi, sui quali, come dire, no, non mi soffermo. Tra l'altro ce n'è uno sgrammaticato in una delle toilette là del corpo centrale che fa molto ridere, non vi posso dire andate a vederlo chiaramente, che poi grazie a Dio le nostre amiche signore sono escluse, perché toilette degli uomini, ma bellissima, c'è un'invocazione molto lunga, ecco, con degli errori. Vabbè, all'università. E se tutti facciamo un pezzetto, tutti abbiamo quote di qualità migliori. Dico ora, oggi, quello che mi piace riferire quando faccio la qualità. Enrico Mattei, che non ha bisogno di commenti per così la grandezza della sua storia, per la lungimiranza, per il coraggio e tutto, ne avessimo di leader e di manager, ma soprattutto di leader, perché quelli erano leader grandi così, no? ovviamente Mattei, Adriano Olivetti, forse con caratteristiche, anzi senz'altro, diverse, ma insomma questi hanno fatto la storia del boom italiano e quel poco di industria che ci rimane l'hanno fatta loro. Leni, Di Mattei, purtroppo l'Olivetti di Adriano Olivetti non esiste più ed è una grande tristezza, perché il primo calcolatore lo fece l'Olivetti, voi sapete, no? Forse non lo sapete. E non solo il calcolatore, ma proprio la cultura organizzativa che si elaborò ad Ivrea in quella, diciamo, in quella fucina di pensiero, non soltanto di costruzione di elettronica, che era l'Olivetti, ha fatto scuola. E purtroppo ha fatto un tanto scuola, perché se avesse potuto farlo di più non sarebbe stata poi distrutta dalle male opere di chi è succeduto, e non faccio nome, ma se voi andate a vedere, vedete, io ho lavorato alla Silicon Valley campana dove c'era l'Olivetti, non più di Adriano ma di De Benedetti, a Marcianise, e vi garantisco, smantellare quelle realtà è stata una grande tristezza, così come smantellare quote di Hewlett Packard, no? Che stava lì alla Silicon Valley campana, dove quando faremo l'ergonomia ho visto alcune cose che vi racconterò, molto interessanti. E qualità è un processo, dice Feigenbaum, sistematico, ma io direi anche sistemico. Noi impareremo questo concetto di sistema. E infine Masaaki Imai, che evoca il Kaizen, no? Attenti. Il miglioramento continuo per piccoli passi, che segue la logica del rinforzo step by step. Miglioramento continuo per piccoli passi. E quello è l'esempio che facevo prima, non gli ho chiesto devi fare il primo della classe, non gli ho detto ma che bello sarebbe stupo, gli ho detto il terzo, il quarto, dal settimo, no? Il terzo, il quarto, capite? E vabbè, insomma, quality first, che evoca un po' il messaggio di questo Trump, no? Di Ishikawa, che dice prima di tutto la qualità, ma proprio al primo posto, che non è un modo di dire, è che se tu non metti la qualità subito al primo posto non lo fai più, imbocchi un'altra strada. No, quality first in tutto: metodo di studio, qualità degli strumenti, sistemi di illuminazione, qualità delle sedute, pulizia, fono, ambienti areati, toilette pulite. Perché? E torno alle toilette, perché Enrico Mattei, che soffriva di insonnia, si faceva portare dal suo autista alle 6 di mattina, alle 3 di notte, in quello che lui considerava uno dei suoi gioielli, gli autogrill dell'Agip, che erano luoghi bellissimi, non quelli di adesso, erano luoghi bellissimi, perché diceva il tedesco che scende dal Brennero deve trovare qualità migliore che al di là del confine, qui da noi. E al giornalista che gli chiese ma perché lei ha questa ossessione per le toilette pulite, perché andava a verificare le toilette, e lui ha risposto, beh, insomma, non posso dire perché sarei volgare, usò un'espressione volgare, perché dice quando andavo a scuola c'era, no? Avete capito che cosa? Dappertutto. Quando ho fatto il militare, quando ho fatto il partigiano e non ho mai potuto sopportare che noi non riuscissimo a tenere i nostri ambienti un tanto dignitosi. E vedete che questa roba qua, paradossalmente, è una cosa che ci perseguita, no? Perché prima citavamo un fenomeno che verifichiamo sistematicamente quando andiamo in quei luoghi dove le scritte, le invocazioni, ah, ti è impulito, vedi di lasciare come, eccetera, 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 sono ricorrenti, si susseguono, ma non otteniamo i risultati. Allora voi direte, ma la qualità passa, scusate, adesso lo devo dire, per i cessi. Ma proprio questo è l'aspetto simbolico, no? È vero, perché è proprio là dove nessuno ti vede che esprimi un tanto di decoro per te e per gli altri. Ecco allora quant'è importante parlare della qualità partendo da quelli che volgarmente appunto ho chiamato cesso senza anteporre il recesso, perché sapete che in epoca fascista non si usava toilette ma recesso, no? Come luogo bagno, no? Ma a Trieste dire vado al bagno è un po' pericoloso perché ha un altro significato, no? Ludico, vado al mare. E quindi è importante perché esemplifica quanto questa roba della qualità possa essere rivoluzionaria del nostro vivere, sia in termini di servizio che in termini di prodotto. La cosa, l'oggetto deve essere fatto bene, infatti parleremo dell'usabilità quando faremo l'ergonomia, così come il servizio deve essere un servizio di qualità. Io nel mio piccolo vi do esempio di qualità sgolandomi a insegnarvi per l'ultima volta nella mia vita tutto quello che ritengo di poter insegnare, di aver imparato proprio, e l'ho fatto anche negli anni precedenti, proprio perché ritengo che questa sia la via giusta per diffondere questo tipo di cultura oltre al modello organizzativo. Proprio la nonna la chiamerebbe questa mentalità. Ci vediamo venerdì alle 11.